viaggiare, sentirvi, siamo così affiatati questa sera, è vero. Siamo proprio per fare quattro chiacchiere in famiglia, direi, così fra noi, oppure sono molto necessarie anche queste, mi auguro anzi che lo siano, è vero. Non vorrei essere cattivo profeta. Cosa mi raccontate di bello, cari? Cosa mi dite? Abbiamo qua l'amico Pietro, che
Ciao.
io seguo sempre,
Grazie.
anche quando con il suo corpo fisico non è vicino al corpo fisico degli amici di Firenze. Allora ti pregherò di portare i miei saluti a Rosita.
Lei tanto ti saluta.
Sì, lo so, mi pensa molto, io la ringrazio. Vogliamo parlare di qualche cosa, già che siamo qua riuniti e ci è data questa possibilità, caro.
Possiamo estendere il raggio della conoscenza del cerchio, degli insegnamenti, portarlo ancora oltre, oltre i libri, la radio, la televisione. Si può fare questo, è giusto, vero?
Certo, ma sei qua per questo, caro, è vero?
Sì.
Proprio qua per questo.
Sì.
Ognuno con questo intendo dire che ognuno ha il suo compito, ognuno da canto suo deve industriarsi a fare qualcosa, ma non che questo significa di diventare una specie di organizzazione che si vuole imporre agli altri,
No.
no. Questo sempre è fatto a livello direi personale, anche quando si usano mezzi che personali non sono, come per esempio la pubblicazione di un libro, è vero. Però voi avete notato che noi non vi abbiamo mai detto, io lo uso sempre, noi invece lo uso in modo indegno, perché intendo dire i maestri, è vero, non hanno mai detto di andare per il mondo a voler convincere per forza gli altri. Questo però non significa nemmeno che ognuno si tenga per sé quello che ha ricevuto. Giusta posizione è quella di colui che parla quando ne ha occasione e getta il suo seme. Se poi questo seme viene accolto in un terreno fertile, gli vengono proposte altre domande, altri chiarimenti, lui li dà volentieri. Però se queste cose invece non sono di interesse dell'ascoltatore, allora cambia argomento e parla delle partite di calcio e di tutto quello che
Perché sottraendo una persona di
naturalmente.
passaggio per servirlo.
Certo, caro, è
Rischiavi,
vero. Certo. Sono semi che poi non vanno mai perduti, state tranquilli. A volte germogliano anche a distanza.
Abbiamo fatto un discorso ora con Corrado e con Roberto sulla possibilità di estrapolare anche dalle più recenti e forse non complete lezioni, però frammenti anche delle tue
Oh,
lezioni.
ma io
Sono importanti però.
non vorrei entrare nelle cineserie, nei complimenti, è vero, ma io sono un indegno commentatore di quelli che sono gli insegnamenti dei maestri, cari, è vero, sono un indegno commentatore.
Però ci sono dei livelli di ascolto per i quali è meravigliosa la tua voce, la portata del tuo insegnamento.
Oh, io ne sono onorato di questo, non credevo mai. Comunque io quello che dico lo dico per coloro che sono qua ad ascoltare, ma se poi può essere utile anche ad altri, diciamo che non sono qua presenti, utile perché riascoltano quello che io ho detto, sono ben lieto di tutto questo. Naturalmente però la cosa principale è l'insegnamento che viene dato dai maestri attraverso la registrazione delle loro lezioni, è vero. E quello che invece viene detto qua è semplicemente un indegno corollario delle note, delle precisazioni che si possono fare così ascoltando, è vero, e sapendo qualcosa, poche cose più di quelle che voi sapete, no? Non per merito, ma per il fatto contingente, cioè perché io sono in una dimensione diversa dalla vostra e per l'appunto queste cose riguardano proprio la dimensione nella quale io sono.
A proposito di questi insegnamenti maestri,
sì.
Per le riunioni del Partenone, non sarebbe secondo te più opportuno far sentire qualcosa di inedito invece che la bobina dell'ultimo messaggio che poi dopo la comprano la sentono lo stesso, cioè mi sembra una perdita di tempo, ma
sì,
quello che non possono sentire magari in altre occasioni.
Tanto più che materiale ne avete molto, è vero. E questo riguarda un po' la voglio dire, la responsabilità, ma la direttiva di coloro che poi siete tutti, è vero, che intendono organizzare queste riunioni, che peraltro sono molto utili, certamente. Ecco, però è una cosa giusta quella che io ho udito dire da taluno di voi, e cioè che in queste riunioni pubbliche, chiamiamole così, chi si incarica di rispondere deve avere l'intenzione di chiarire quella che è il dubbio del questuante, di colui che ha fatto la domanda, è vero, deve cercare di chiarirlo e non, diciamo, confonderlo, così se altri vogliono intervenire, devono intervenire, si capisce parlando soggettivamente quello che loro hanno compreso, ma non per spirito di polemizzare con colui che ha risposto, cercate di trovare, chiarendo forse, prima fra voi, perché è una cosa che torna utile anche a tutti, diciamo, quelli che possono essere i dubbi o i lati oscuri di ciò che non avete compreso, però nel momento in cui uno si, diciamo, anche informalmente assume la veste di colui che vuol chiarire, che vuol rispondere ad un quesito, deve essere all'altezza del compito che si assume. Ricordo il simpaticissimo Chievano Arlotto, il quale, adesso vorrei ricordare le parole giuste, altrimenti non sa di niente quello che io dico, il quale disse una volta, citò un detto della sua epoca, cioè colui che indossa la corazza deve essere all'altezza della corazza che indossa. Ecco, allora colui che assume le vesti di
esplicatore
vero, deve essere consono alle vesti che indossa in quel momento, e così gli altri che vogliono intervenire devono ugualmente cercare di eventualmente un aspetto della questione che non è stato ben messo a fuoco, ma non creare una polemica che poi finirebbe col rimanere insoluta e confondere l'idea a tutti quelli che ascoltano.
Senti, dimmi, tu sai che tremo di gioia in questo momento. Ci sono delle possibilità, come tu sai benissimo, perché poi parliamo sempre televisive anche a vasto raggio, stammi vicino, perché sento proprio del, non dico del pericolo, ma sento delle difficoltà in me, il mio discernimento che non è mai acuto troppo.
Ecco, appunto, soprattutto ricorda quello che ti ho detto in più occasioni, sì. È vero, di avere il senso del discernimento, la testa, io cercherò di stirarti.
Grazie. Perché?
Sì, caro.
Scusami, qua, io non molto tempo fa, una sera, ti ho chiamato un amico di una creatura, tu sai bene di parlare.
Sì, sì, sì.
Ti vorrei chiederti cosa accade a questa creatura di te. Non mi fa di cosa.
se in effetti vedi ci sono delle creature le quali si, nella loro vita ingoiano, diciamo, certe situazioni difficili, di grave, di peso, di difficoltà, di umiliazioni, di cose che tocca loro fare, che invece non vorrebbero fare, e via dicendo, è vero, che poi al momento opportuno gli danno una certa, danno a queste creature una certa aggressività, come una pentola che bolle, che poi coperta, è vero, che a un certo punto fa saltare il coperchio, è una forma di scaricamento di certe tensioni del più profondo limite. Niente di particolare questo.
Sfacendo, sensi che è un tuo,
sì,
un tuo figlio,
certo,
devotissimo, sì, e ti prega per mio tramite di quel suo amico, che poi è un amico intimo, è un grande amico e seguace del cerchio, Valerio. Sono delle cose, non
sì,
so
sì,
niente
sì,
io, non ho capito.
Io, sì.
Posso dire?
Non posso dire che riuscirà completamente nel suo intento, è vero, cioè che non vi sono difficoltà, ve ne sono, certo, ve ne sono, però posso dirgli che lo seguo senz'altro,
ecco,
e te vedrai. Che poco a poco, con un po' di tempo, le cose si aggiusteranno e raggiungerà quello che è l'oggetto del suo desiderio.
Va bene, lo riferisco.
Non bisogna, è vero, del resto lui, diciamo, altri tentativi li ha fatti e non sono andati a porto, in porto, è vero, e non si è scoraggiato. E quindi
sì,
occorre che io gli dica che non si scoraggi, tanto più che in questa situazione particolare vi sono anche più probabilità che nel passato. È un bravo figliuolo quel Valerio, diglielo da
sì,
parte mia.
Sì, lo riferirò.
È molto bravo, sì.
È il tuo innamorato.
Oh.
Senti, io sto conoscendo delle strane persone, sempre c'è un discorso con Corrado che è molto interessante e stimolante. È molto bello girare questo orizzonte, anche se qualche rischio ci può essere certe volte.
Sì, sì, sì. Tieni presente che purtroppo, questo non vorrei che si registrasse, non è neppure una cosa, una definizione esatta, è quella di non avvantaggiarsi mai in nessun modo delle qualità che ha a livello personale, in nessun modo, non dico per fare dei guadagni extra il lecito, non dico per cose che possano rimanere in un ambito equilibrato, sì, ma proprio nessun guadagno a livello personale, in nessuna specie. E invece purtroppo quando si hanno delle possibilità che altri non hanno, vengono sempre usate per se stessi, perché se si ha una guarigione, per esempio, non si è contenti della guarigione tanto quanto invece si è contenti del fatto per poterlo raccontare ad altri, dire io tramite di me si è avuta questa guarigione eccezionale. Sì, dirvi.
No, dicevo che come mai Pedro ha chiamato il caso di
me? Domandalo a lui,
perché se parlava io a te, non è importante.
È vero. Di che cosa? No, non ti ricordo.
Beh, non importa, ne parliamo dopo.
E quindi è questo il problema, bisogna stare attenti a quello che viene detto, perché così la forza del discorso è sempre, sta sempre a favore dell'esagerazione. Tranne questo poi, dico, non è che vi siano altre cose da tenere in particolare evidenza. Comunque io ti farò alzare.
Grazie, sì, ecco qui. E questo poi ti lo voglio portare.
Sì, dimmi.
Senti, il fatto di venire a contatto con un vero veggente, una volta se ne era parlato, ma in effetti ce ne sono pochi, con un medium, dipende dal grado di evoluzione o ti può avvenire a qualsiasi livello evolutivo e poi magari a riconoscere la validità o meno di uno strumento, di un veggente, dipende dal grado di evoluzione?
Sì, giusta questa domanda. Guarda. Intanto si dà, è vero, il fatto che una persona venga veramente a contatto di un vero veggente. Allora, che venga semplicemente a contatto può essere un fatto che è dovuto ad una particolare ragione, per esempio quella di richiamare l'attenzione lui che viene a contatto su tutto quello che gravita intorno al vero veggente. Che cos'è che gravita? Diciamo la proposizione che non tutto è materiale e non tutto sta nel piano fisico, ma che vi sono altre cose che esulano da quello che gli uomini di tutti i giorni conosce. Un motivo cioè di riflessione. Perché? Perché è necessario per una data esperienza che deve compiere questa persona che viene a contatto col veggente, che venga ad riflettere su certe cose. Naturalmente però non è detto che venire a contatto con un veggente o con colui che in qualche modo rappresenta un po' la parte ultra normale della vita sempre comporti un cambiamento totale della propria esistenza. Molte volte rimane apparentemente a livello superficiale l'incontro e apparentemente sembra anche che dopo poco tempo sia dimenticato, ma in effetti così non è. Perché è una sorta di contagio che poi con l'andare del tempo e con l'incontrare altre esperienze si sviluppa e scoppia, è vero, e penetra nella persona che ha avuto quella determinata esperienza. Poi invece vi sono quei contatti che cambiano veramente la vita di colui che li ha avuti. Cambiano non tanto esteriormente quanto intimamente. Ecco, allora possiamo dire che nel primo caso era un semplice richiamo, così un semplice appello. Nel secondo caso invece era una vera e propria necessità evolutiva. Quindi il fatto di venire a contatto con un essere che in qualche modo rappresenta il paranormale, così come si ama chiamarlo oggi, non dipende dall'evoluzione, ma il fatto che questo paranormale sia poi accettato, nel vero senso, non per curiosità, non per sapere i propri destini futuri e via dicendo, ma proprio per sete di conoscenza, è un fatto che riguarda l'evoluzione della persona che viene.
Ma se è importante il sentire, e questa persona che viene a contatto, diciamo, con un veggente, con un medium, sente intensamente questo, anche se quel veggente, quel medium poi si rivelerà insufficiente, egoistico, eccetera, ma quel sentire resta.
Ah, certo. Certamente che è così. Ma se anche noi, questo lo ha detto il maestro Dali, è vero, di fronte ad una entità che fosse bugiarda ed uno psichismo che fosse veritiero è molto migliore, più produttivo lo psichismo veritiero. Cioè, non esistono maestri se non in funzione di colui che riceve. L'importante è questo, quindi se anche da un falso veggente o tutto quello che tu vuoi, colui che viene in contatto con questo falso veggente avesse una risonanza interiore profonda, sarebbe importantissimo. Importantissimo più di colui che invece venisse a contatto con Gesù Cristo e non avesse nessuna vibrazione interiore. Sempre riguarderebbe l'evoluzione del soggetto, di colui che viene in contatto.
Senti, i maestri stanno preparando un quarto volume?
Non mi è dato il dirlo. Io direi che il quarto volume, i maestri fanno le loro lezioni, è vero, le faranno. Prima ci sarà uno che maestro non è, che parlerà di un argomento che forse vi potrà interessare. In ogni modo i maestri svolgono il loro programma, sta a voi poi fare il quarto volume eventualmente.
Allora la domanda era questa, era giusto, appunto. Espongono quanto basta poi eventualmente per fare un quarto volume.
Però in effetti dico che quello che è la sua intenzione, cioè di raggiungere un compendio a così, estrapolando certi argomenti
non pubblicati,
certamente è un'idea molto buona, che forse non è del tutto tua.
Lo so che non è del tutto mio, ti ringrazio di ripeterlo, ma lo so che non è mio.
Comunque, insomma, sarebbe, diciamolo, a me sarebbe molto gradito. Diciamo a me sarebbe...
Ti ringrazio perché vorrei lavorare per questo.
Non sono eventualmente, non sei tu che ringrazi me, eventualmente sono io che ringrazio te di farmi una cosa gradita.
Va bene. Dovrei abitare a Firenze.
Ma non...
Troverò.
Sì, certo, una cosa... Non è una distanza molto grande e poi vi sono delle comunicazioni ottime, è vero. Insomma, chiamiamoci qua.
Sì, certo. Grazie, Consuelo.
C'è da ringraziare. Allora, cari, va tutto bene sul karma? Io quasi mi impressiono che questa sera non si parla del karma.
Già detto prima, libero arbitrio, ci si taglia la barba.
Sì, ecco.
Le unghie. Poi mangiare le unghie mi sa che è un karma, non è anche libero arbitrio.
Sì. Anche tossire.
Certo.
Insomma, il karma è la propria storia.
Certo. E guardate, però... quanto è stato compreso male anche dagli orientali, questa verità è stata compresa malissimo.
Pensano che lo paghi il maestro per gli anni.
Oh, questo,
sì, a parte questo.
Ma è stata compresa male perché veramente c'è una tendenza, naturalmente non da tutti per carità, diciamo da coloro che non hanno approfondito l'argomento, è vero, ma c'è proprio questa visione di fatalismo, è vero. Se dalla parte occidentale attualmente il karma è inteso come espiazione, come castigo e via dicendo, dall'altra parte è inteso come qualcosa che si deve per forza subire passivamente, stupidamente, senza fare niente, senza ribellarsi. Mentre invece non è così, è vero, il maestro Kempis lo dice nella sua meravigliosa lezione sul dolore, che il dolore ha proprio la funzione di fare anche imprecare ad un certo punto, così è anche il karma, è vero, che bisogna assaporarlo, bisogna viverlo, è vero, e non
subirlo.
E questo è importante, che va messo a fuoco. E poi tutte queste cose, come ricordava François II qua, che del discorso, della trasmissione ad altri, del karma. Figuratevi che vi sono adesso delle scuole, credo che ne abbiate avuto notizia di questo, è vero, delle scuole di yoga, le quali promettono che ai loro seguaci che con certi esercizi di meditazione si può stornare il karma, è vero, si può
bruciare,
farlo, evitarlo, è una cosa bellissima, questa è una specie dell'indulgenza plenaria.
Ma proprio per questo il tema karma, tanto trattato, avrebbe ulteriormente bisogno di sottigliezze, di nuance, di sfumature.
Vedete, però questo discorso può essere fatto solo attraverso delle domande, perché se si dovesse fare una esposizione dettagliata sarebbe impossibile, perché dovremmo parlare dei particolari di ognuno e diventerebbe una cosa impossibile.
Una serie di autobiografie.
Certo, bravo.
Non potrebbe darsi, che è una cosa mia sballatissima, non è chiaro, non potrebbe darsi che a certe persone il fattore karma, insomma, questo di questa legge che deve comunque subire al di là e al di fuori di ogni ragionamento che si può fare oltre il karma, che deve subire, faccia tanta paura che non lo vuole accettare, quindi lo rifugge inconsciamente e allora tende, desidera di approfondirlo di più per vedere se un qualche cosa riesce a dominare.
Sì, certo.
Forma di paura, di viltà, può darsi questo.
Una spiegazione psicologica, certamente che può essere così. Certo.
Il karma, si sa, l'avete detto, i principi li avete già enunciati, per cui basta, appunto, basta. Il karma è così, se a me mi capita un qualche cosa che devo perdere una gamba, sì, comincerò a bestemmiare il Dio ora, finirò fra un anno, però la gamba mi verrà tolta, insomma, su questo non c'è dubbio.
Ah, certo, non ci sono... però vedi, caro, mi fa... provo che tu dica questa cosa proprio tu, che in fondo il principio generale non ti era mai sufficiente, vero, perché tu volevi sapere la ragione dettagliata del caso personale, se io ben ricordo.
Sì, certo. E allora, ma lo voglio anche ora.
Appunto, e allora talvolta si può, attraverso delle precisazioni, meglio capire e mettere a fuoco anche il principio generale, che, ripeto, così preso a sé, ha indotto gli orientali a diventare dei fatalisti, e gli occidentali, ora che si stanno impossessando del concetto del karma, a diventare delle creature che pensano al karma in chiave cristiana, è vero, in chiave proprio occidentale, di espiazione, di castigo e via dicendo.
Senti,
sì,
mi è venuto in mente,
dicevo, comunque questa questione l'ho accantonata, perché penso che sarebbe una grossa ambizione da parte mia sapere perché mi accadono certe cose nella sua perfezione tale quale legge le manifesta.
Direi che
questo non lo posso sapere,
no, perché è vero,
non è possibile,
non lo puoi sapere, perché dicendotelo in fondo ti farei del male, è vero. Se per esempio ad una creatura che non sopporta una situazione che a lui sembra insopportabile, quando per altre sarebbe un niente, è vero, anzi una situazione di agevolazione, tu vai a dire che questa creatura si sta adoperando per vedere di alleviare ancora di più la sua posizione, tu vai a dire che sbaglia e che deve invece comprendere che quello che sta vivendo non è così grave come gli sembra, tu vai a dire questo, questo la reazione è senz'altro di irritazione.
Perché? Io non, scusa la mia poca intelligenza, perdonami, ma perché? Io non riesco a capire. Perché? Se io sono quello che sono, perché l'illusione deve riuscire, deve avere, cioè la potenza, il potere di cambiare la mia realtà? Non ci arrivo, non ci arrivo, scusami. Non ci arrivo.
Quale sarebbe secondo te l'illusione, caro?
L'illusione, per esempio, io so di essere, mi posso dire, un porco, si fa per dire una delle tante, un ladro, quello che tu vuoi. Perché il cercare di illudermi di non esserlo avrebbe il potere di togliere il fatto che io sono realmente un ladro. Non mi toglie niente, io rimango quello che sono. E questo che non riesco a capire.
Chi è che ti illuderebbe? Non comprendo.
No, da me stesso, ad esempio. Perché ci sono delle creature che hanno dei difetti e che possono riuscire a vedere e che tentano di mascherarli, di ovattarli.
Certo.
Ecco, io non riesco a capire questo, capito? Cioè, come ovattando il mio difetto, il difetto vada via o non lo estirpi. Anzi, penso che essendo sempre presente a me stesso, questo difetto può essere da me superato. Perché l'ho costantemente accanto a me, non ovviandolo, non cercando di dimenticarlo. Questo che non, scusa la mia poca intelligenza.
Ma io non credo che nessuno vi sia che insegna questo. Chi è che insegna a non essere sinceri con se stessi? Io credo che il nostro maestro, cominciando da Claudio, insegnino tutto il contrario, è vero, a conoscere se stessi.
Certo.
Però vedi, fa la situazione di colui che cerca di nascondere i propri difetti, come tu dici, è vero, ed è errato, la situazione di colui che ancora è un autolesionista, diciamo, è errata anche quella, è vero, ma sono due posizioni errate. Bisogna cercare di comprendere la vera, la realtà di se stessi, senza essere troppo indulgenti e senza essere accusatori senza scampo.
Sì, ma che situazione è questa? Né carne né pesce, non so non riesco a metterla a cuore. Comunque non voglio occupare, ci sono domande molto importanti.
No. Se agli altri interessa questo argomento, noi siamo qua per parlare, è vero,
non interessa.
Qual è questa
situazione? Se anche solo interessa a te, per chiarirti, scusa.
Qual è?
Ma io non conto, siete voi che siete qua.
Come non ho conto? Se conti, se come?
Le vostre domande che sono più importanti.
Perché dici queste cose, Ari?
Perché è vero, secondo me, secondo la mia lettura, è chiaro.
Non credo, tutte le domande sono importanti, è vero, Ari?
Sì, ma quando occupano poco tempo e poco spazio.
Io sono qua ben lieto di risponderti.
Ci sono anche tante domande,
Ce ne sono altre, Ari?
Un drone altro, come si fa a sapere se è causa o effetto? Cioè, non si sa, può essere sia causa che effetto. Cioè, può essere causa per un karma successivo o è un effetto di una causa precedente. Può essere l'uno e l'altro.
Supponiamo, è vero, che, diciamo, un drogato il quale non ha la forza, dobbiamo fare un caso particolare, di sottrarsi alla droga, perché non trova la forza in sé per fare, la volontà necessaria, è vero. E questo naturalmente è una causa, perché attraverso la causa che muove poi sarà portato in una situazione contraria in cui dovrà poi trovare la forza per comandare se stesso, per essere padrone della sua simbolo della sua, delle sue determinazioni, delle sue scelte, deve avere una sua volontà. In quale caso potrebbe essere in cui un drogato ha questo vizio, diciamo, della droga come effetto? Supponiamo, per esempio, una creatura la quale, in vista di un suo guadagno del tutto umano, per esempio, che cosa posso dirvi? Per non spendere, per accumulare denaro, si sia tolta anche, abbia impedito a se stessa di avere anche le più banali soddisfazioni, le più semplici, le più legittime, è vero, abbia vissuto una vita di stenti e di sofferenze per non spendere oppure per accumulare del denaro. Ci sono di questi casi. Allora può darsi che nella vita successiva, per reazione, sia portata a ricercare le sensazioni le più disparate, ad essere un gaudente, è vero, per reazione. E può darsi che fra la ricerca delle varie sensazioni vi sia anche quella che scaturisce dall'uso della droga. Allora in quel caso si è dedita alla droga non perché ne è rimasta schiava in quanto non ha più la volontà di uscire fuori, è vero, di volontà ne ha tantissima perché l'ha sviluppata nella precedente incarnazione quando si privava delle cose necessarie per mettere da parte i soldi. Sono chiaro in questo discorso, di volontà ne ha moltissima, ma invece è dedita alla droga proprio per reazione, per cercare tutte quelle sensazioni che nella vita precedente in questo caso è un caso in cui uno è dedito alla droga per effetto, diciamo, ma non alla droga, può essere dedito alla lussuria, alla gola, a tutto quello che voi volete, a tutto quello che la vita può dare come sensazione piacevole.
Senti,
sì,
siccome appunto il karma è individuale, no?
Sì.
Gli capitano appunto delle cose perché ha mosso delle cause, no?
Sì, sì.
Ecco, e questo karma è suo, deve cercare con la sua vita, col suo modo di fare, di superare determinate cose.
Sì.
Ecco, l'aiuto degli altri, ad esempio di un familiare, di un amico, della famiglia, ad esempio, per rivalutare, disinteressato, proprio una cosa sentita, può arrivare a un punto, non dico di modificare il karma dell'altro, però di alleviarlo, di farlo capire, non lo so, in
certo,
modo tale
certo.
Da, non dico mutarlo, però
certamente, ma non solo sopportare, quello che mi viene,
perché vedi, se per esempio una creatura dovesse subire un dolore vero, forte, e supponiamo che un altro familiare avesse la possibilità attraverso un medicamento di togliersi questo dolore psicologico, parliamo nel mondo della fantascienza, e non gli farebbe mica un favore, è vero, a quello che dovesse subire il karma, non glielo farebbe certamente. Quindi l'aiuto che possono dare gli amici, coloro che seguono chi è afflitto da una prova, quando si parla di karma, generalmente voi parlate di karma,
sì,
del
dolore,
sì,
questa prova è un aiuto che non può togliervi la prova, però può aiutarlo non nemmeno a togliervi del peso, ma a farlo comprendere, a farlo diciamo concentrare sul suo karma. Allora veramente aiuto, altrimenti no. Ma voi direte, vi sono dei casi in cui veramente il peso è tolto da qualche altro, è vero, ma sono casi in cui il karma era previsto che il karma avesse quello svolgimento e quello disgravio, altrimenti non sarebbe possibile.
sempre se sono meritato, insomma,
certo, certo, quando si tratta di sgravio di peso, sì, ma dire meritato non è esatto, sì, insomma, vero, insomma,
causato.
Causato.
Senti, François, sì, posso chiedere, a che punto della storia l'uomo potrà fare a meno del denaro?
È un punto molto, molto avanti, caro, molto avanti. Vedi, questo tema, che è molto interessante, sarebbe molto bello se lo svolgesse il maestro Pelli, con il suo...
Io lo aspetto.
Con il suo modo così bello lì. E io spero che lo faccia, è vero. Io spero tanto, lui ci sente, se lo riterrà utile lo farà, spero. Adesso, cari, sì.
Come posso dire a Romano? Meglio, non chiedo uno dei tuoi comandanti della fase.
Sì, 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 i tuoi problemi, è vero. Deve essere lui, deve essere lui, d'altra parte è lui che non è certo, che non... che vuol fare una cosa quasi, diciamo, per ripicca, ecco, per ripicca, poi mi spiego, per ripicca, e allora finché non è certo lui è un problema, è vero, la cosa non può avere un esito felice.
Una volta senza me sapere che io potevo aiutare Romano,
sì,
però
sì,
ecco, sì, sinceramente finora mi sembrava sì, forse posso, non sapevo bene come, però ora proprio non saprei da che parte, no, veramente, tutto è dire.
Comunque non desistere, cara, no, vedrai, piano piano, certo che è proprio irritato, è irritato, ma dovrebbe essere irritato con se stesso, più alto, e invece...
Quello di Roberto è un caro.
Ah, direi di sì, vero, Questo almeno posso dirlo, meno male, direte voi.
Davvero.
Sì, caro. No, andrò io, sì, non bene, ma insomma vedrò di quello che si può fare, va bene, caro. Allora, cari, è con grande piacere che io vi saluto, e vi abbraccio tutti, come compagnia,
La mia benedizione è con voi, come il mio amore. Voi che vi ponete in contatto con questa nostra possibilità di parlarvi. Voi che nella vita di un giorno cercate di ritrovare quelle verità delle quali vi parliamo. Voi che vorreste nei momenti di slancio farle conoscere ad altri, sperando che fossero loro utili. Ecco, ci siamo qua a parlare con voi, a farci udire in modo percettibile, a penetrare nel vostro essere, e vorremmo essere di un'efficacia unica a ciò che quello che noi vogliamo portarvi giungesse nel più profondo essere vostro, nella vostra realtà, e la trasformasse, vi avvicinasse ancora di più a colui che da sempre vi attende. Oh creature nostre, quanto vi attende da fare, quanto ancora dovete camminare quanto ancora dovete camminare per portare un po' di sollievo a coloro che vi avvicineranno. E non sarà importante il numero, perché la verità, il bene, non si misurano al numero. Così se anche una sola fosse la creatura che da voi riceve beneficio, sarebbe sempre tanto. Ma un certo numero sono le creature che attendono che voi vi rivolgiate ad esse. Sono un certo numero. E dite, andate, non ponete in dubbio, non frapponete tempo. Tutto deve essere fatto nell'oggi. Io vi benedico, si abbraccia.
Caria, ora vi saluta. E viene sempre a fare quello sgradito compito di chiudere la comunicazione. Io vorrei una volta invece aprire,
parlare un po',
portarvi un po' la gioia e non portarvi il rammarico. Vi abbraccio e vi prego di ricordarmi a tutti coloro che mi amano e mi ricordano. Possiamo presto risentirci. Per noi anche una gioia parlarvi. A presto.
È il vostro amico François che vi saluta. Io non ho la pretesa, non avendone l'autorità, di parlarvi per insegnare qualcosa. Non ho l'altezza spirituale dei maestri, perciò troverò un argomento del quale poter parlare senza metterci nulla di mio. Vi parlerò della famiglia del futuro. La funzione della famiglia nella storia dell'uomo è stata quella di creare un legame morale fra individui, facendo leva sui vincoli di sangue che li congiungevano. Quindi una funzione di stretta relazione impregnata su una serie di diritti e di doveri reciproci più che su un vero e proprio affetto. D'altra parte l'affetto non si può imporre quando non c'è, per cui essendo la famiglia una istituzione che costituiva un baluardo contro le avversità della vita, un modo per meglio resisterle, se non vi era l'amore a tenere uniti i familiari, doveva essere qualcosa che si può imporre, il diritto e il dovere. Quella di raggiungere una unione fra gli individui, una collaborazione simbiotica e da ultimo una comunione amorosa, è la meta che la natura riserva agli uomini. I primi tentativi, i primi semi di una tale unione, la natura li ha realizzati spingendo gli individui a riunirsi in famiglie, in gruppi, e paradossalmente ha rafforzato il legame all'interno di ogni gruppo attraverso al contrasto ed anche alla guerra che nascevano fra le famiglie, i gruppi, i popoli. Tutto questo non appariva e non appare agli occhi degli uomini, i quali si riuniscono in famiglie per trovare una sistemazione, una regola di vita e si dichiarano guerra per futili motivi. Il fine ultimo a cui mira la natura, che è quello di insegnare agli uomini ad amarsi, sia pure a volte attraverso all'odio, non si mostra evidente. L'uomo lo raggiunge inavvertitamente, soggiacendo alle regole di un codice di diritti e di doveri. Quello che cosiddetto può sembrare un tranquillo modo di vivere, all'atto pratico è invece un alternarsi di esperienze faticose e dolci, di lotta e di conquista, di successo e di delusione, di gelosia e di orgoglio. È in sostanza gran parte della vita e perciò dell'evolvere dell'uomo. Se non vi fossero stati i vincoli familiari, ognuno avrebbe vissuto solo per se stesso e molti avrebbero finito col soccombere. Ora, ciò a cui mira la natura è di sostituire i diritti e i doveri con l'affetto. L'unione di due esseri non sarà più una sistemazione, un adottare un modo di vivere, ma sarà un reciproco aiuto dettato da amore sincero. Gli uomini faranno vita in comune senza necessità di sancire l'unione con un rito o con un atto formale, ma sarà l'affetto che cementerà il patto, e se l'affetto verrà meno e la separazione potrà danneggiare qualcuno, sarà il senso del dovere, il desiderio di non nuocere a tenere unita la famiglia, se famiglia si potrà chiamare. Infatti coloro che si uniranno per creare un nucleo lo faranno col massimo senso di responsabilità. Il reciproco rispetto sarà tale che se anche incontrassero altri affetti non verranno mai meno al patto morale che liberamente avranno contratto, se entrambi non desidereranno di farlo. E nel caso in cui saranno stati procreati dei figli, la cura per essi, il loro bene, avrà la priorità su ogni altra situazione, su ogni altro affetto. Sarà chiaro che i figli debbono crescere in un ambiente di pace, di armonia e di affetto, perciò ogni proposito dei genitori che si concretizzasse in una minaccia al bene dei figli sarà accantonato anche a costo del sacrificio personale. Chi si unirà per procreare sarà conscio degli impegni che, con una tale intenzione, si assumerà. Ma non saranno impegni imposti da una rigida legislatura, bensì da un profondo senso del dovere. Sarà una condotta che non sarà tenuta per qualche coercizione esteriore, ma lo sarà per un reale intimo sentimento. Il non nuocere all'altro, sia esso compagno o figlio, sarà l'attenzione maggiore che ognuno avrà, il proposito più sentito di chi avrà scelto di vivere in compagnia. Sì, cari, perché in effetti quello che voi chiamate matrimonio, cioè l'unione di due esseri, avverrà solo quando l'unione sarà a coronamento di un amore reale e realizzato, un amore che non conoscerà alcuna condizione, né condizionamento, né limite, né ostacolo. Un amore che avrà le sue radici in passate esistenze o che sarà preludio a future unioni. Chi si sentirà invece desideroso di molteplici esperienze sessuali o anche affettive non sarà costretto a giurare duraturo amore per averle, in tutta sincerità farà conoscere le sue intenzioni, e allorché sarà accettato lo sarà senza riserve, e chi lo accetterà saprà quale sorte potrà avere una simile compagnia. È certo però che la figura del maschio cacciatore e della donna preda oggetto e viceversa non esisterà più. Un tale tipo di rapporto così squallido non sarà più desiderato, e non vi saranno più uomini che si vanteranno delle loro conquiste sessuali, perché ciò non sarà più un merito o qualcosa di gratificante agli occhi altrui. Al contrario, apparirà ciò che realmente è, il vizio della dissolutezza, qualcosa di cui non vantarsi. Il tradimento dell'adulterio, oggi così diffuso che nella stragrande parte dei casi nasce dal desiderio di avere altre esperienze sessuali, cadrà spontaneamente, venendo meno negli uomini una visione esasperata del sesso quale l'hanno attualmente. Infatti essi non si cercheranno più per dare sfogo al loro istinto sessuale represso, piuttosto sarà l'affetto che si completerà nell'atto sessuale, non essendo più l'atto sessuale la ragione della ricerca di compagnia, ma essendolo invece l'attrazione del vero amore, verrà meno uno dei principali motivi che spingono all'adulterio e l'infedeltà sarà pressoché sconosciuta. Ciò non vuol dire però che ogni individuo amerà solo i suoi familiari, anzi l'affetto si estrinsecherà molto più liberamente. Vincoli affettivi si creeranno con nuovi incontri e si riaccenderanno col ritrovarsi di affetti di altre vite. L'uomo sentirà molto di più la reminiscenza di altre vite e riconoscerà per uno slancio interiore chi ha amato in altra precedente condizione. Ciò sarà così diffuso che non desterà meraviglia lo stabilirsi di un rapporto umano intenso fra tanti che non saranno legati da vincoli di sangue. E come una vera madre può amare contemporaneamente più figli senza nulla togliere all'uno e all'altro, così l'uomo del futuro potrà bastare appagandoli pienamente a più affetti. La gelosia non sarà conosciuta, perché nessuno si sentirà escluso. Ognuno, più che essere amato, desidererà amare. E come il vero padre non è geloso se il figlio ama anche la madre, così nessuno soffrirà se colui che è amato amerà anche altri. Anzi, quelli costituiranno anch'essi oggetto d'amore e non di rivalità. Da una parte vi sarà la consapevolezza che amare non significa possedere, ma semmai donare; dall'altra si avrà la squisita sensibilità di amare tutti, ma di amare di più e di essere più vicino a chi ha più veramente bisogno di amore. Ogni amato istintivamente conoscerà il segreto per annullare la gelosia d'amore, che è quello di dare al geloso la certezza che altri non sono a lui preferiti, ma al tempo stesso farlo essere consapevole, farlo riflettere che nessuno può essere posseduto interamente così come si possiede un oggetto. I figli costituiranno l'interesse predominante della famiglia, essendo l'unico motivo che avrà spinto i genitori a vivere in comune, contraendo tuttavia un patto morale per cui ogni eventuale difficoltà di relazione fra loro di comune intesa passerà in secondo piano rispetto al bene dei figli. Attorno ai figli, quindi, e non alla coppia, graviterà la futura famiglia. Amare e donarsi così tanto ai figli, da liberamente e con convinzione sacrificare i propri desideri di evasione, non significherà tuttavia essere dei genitori permissivi. L'educazione sarà massimamente comprensiva dei problemi personali dei ragazzi, ma al tempo stesso si saprà che la forza del carattere e la volontà si sviluppano non certo togliendo ogni preoccupazione e dando tutto quello che è desiderato, al contrario, facendo risolvere a ciascuno i propri problemi, facendoli pagare il prezzo della conquista dell'oggetto desiderato. Amare significa comprendere, ma comprendere non significa assecondare tutti i capricci dell'amato. Amare i figli significa avere a cuore il loro bene, che molte volte non coincide coi loro desideri, perciò significa anche saper dire di no. Significa dare loro una certa autonomia, ma non abbandonarli a loro stessi, cioè fare come fanno gli animali che sorvegliano i loro cuccioli a distanza, pronti a intervenire quando essi trovino un pericolo nell'esperienza del divezzamento. Significa durare fatica e rinunciare alla propria vita, e tutto questo non farlo per avere dei figli che siano perle di cui adornarsi. Molti genitori falliscono nella loro funzione di educatori proprio perché vogliono costruire i loro figli secondo un modello che si sono fatti e che soddisfa la loro ambizione. I figli sono esseri e non sono oggetti da ostentare per vantare il proprio valore. Amare i figli significa aiutarli con misura ed intelligenza. E qua, miei cari, mi torna giusto citare le parole del maestro Kempis. Se dare ai figli la sicurezza economica significa renderli insensibili al bisogno degli altri, se dare loro facilmente tutto quello che desiderano significa renderli incapaci di godere delle piccole cose o peggio ancora di gioire della vita, se togliere loro ogni preoccupazione significa convincerli che tutto è a loro dovuto, se metterli al centro dell'attenzione significa far loro valorizzare se stessi oltre misura, cioè accentuare l'egoismo, allora adoperatevi affinché i vostri figli conoscano e affrontino le difficoltà della vita in prima persona. Tutto questo bene lo sapranno i genitori del futuro e altrettanto bene sapranno i loro figli che ai genitori non si deve solo chiedere, si deve anche dare. Genitori saranno non coloro che avranno fornito il materiale genetico per la nascita del corpo fisico, ma saranno coloro che avranno allevato una creatura, l'avranno seguita, curata, amata, anche se non sarà stata da essi generata. E tutto l'amore che i genitori daranno ai figli, i figli lo ricambieranno. Quando adulti non avranno più bisogno del sostegno dei genitori, non dimenticheranno, non abbandoneranno chi li avrà preparati e introdotti nella vita, quando a loro volta saranno genitori che allevano figli, comprenderanno il sacrificio di chi li ha allevati e ricambieranno tutto l'affetto che su di loro fu riversato. Perciò i genitori non saranno considerati un peso quando non avranno più nulla da dare e non saranno emarginati. La famiglia non comprenderà solo il compagno ed i figli, comprenderà anche i genitori che, se bisognosi, saranno amati come figli. La famiglia inoltre non comprenderà solo persone legate da vincoli di sangue, comprenderà prima di tutto persone unite da vincoli di amore. Ciascun membro non si industrierà per cercare di prendere di più e dare meno possibile. Al contrario, ognuno desidererà rendersi utile e starà molto attento a non ferire gli altri, perché non cercherà la propria gioia, bensì quella altrui. In un certo senso, la famiglia del futuro assomiglierà ad una comune ideale, nella quale i membri non avranno bisogno di possedere per sentirsi il dovere di avere cura, nella quale ognuno non avrà un ruolo fisso, dei compiti legati indissolubilmente alla sua figura, ma ciascuno potrà essere genitore e figlio, aiutatore ed aiutato, sempre però amante. E non vi sarà certo confusione e disorganizzazione, perché l'amore, appunto, che pervaderà ogni membro, quell'amore che sarà stato la causa della unione dei membri in una famiglia, renderà ognuno responsabile di tutti e per tutti. E sarà sempre quell'amore a rendere costruttiva una così meravigliosa unione di esseri. Quindi, ciò che oggi sembra un valore che va a perdersi è un valore che sarà ritrovato dall'intimo. Questa brevemente la famiglia del futuro. Scommetto che ognuno ne vorrebbe essere membro. Se così è, si adoperi per costruirla. È facile, sapete. Basta avere l'amore necessario. Il vostro François vi saluta.